Ciao, siamo alla libreria Bocca, posto bellissimo che cammini per la galleria di Vittorio Emanuele. Se non sei connesso con un telefonino, ma sei ancora connesso con te stesso e con la tua testa, ci entri volentieri. E qui trovi
Giorgio Lodetti.
Giorgio Lodetti, a cui ho chiesto, citando Cetui, ma che ci fai qui? Che ci fa qui Lodetti?
Allora, infatti stavo spiegando che questa è un'azienda a conduzione familiare, quindi ha iniziato mio padre rilevandola nel 1978 e all'interno, ovviamente, come avviene nelle famiglie, visto che io comunque sono il più piccolo di quattro fratelli, ha cercato di inserire la famiglia. Oggi gli ultimi superstiti, nel senso che ci sono tutti, ma che lavorano qua dentro, siamo io e mia sorella Monica. Aveva iniziato mio fratello Gabriele un po' di anni fa, penso intorno agli anni... fine anni 80, inizio anni 90, a lavorare. Poi lui una decina d'anni fa ha deciso invece di dedicarsi ad altro, lasciando la libreria. E allora io e Monica, io ho iniziato nel 97, quindi l'anno scorso ho fatto 20 anni, mia sorella ha iniziato qualche anno prima di me, e ce la siamo trovata sulle spalle, tra virgolette.
Allora, lui dice così, però l'atmosfera che si sente qui, intanto io ho visto un Bai, che è un autore che mi è molto simpatico, di quegli anni lì.
Sì.
Poi lui, mentre io sono entrata così, stava fotografando, cercando degli autori, però con una cura, un'attenzione che era un po' di più di uno che è capitato, come dire, l'ultimo dei quattro, come ce la sta contando. Comunque va bene così.
No,
c'è grande accuratezza in questi scaffali che io vedo, quasi maniacale, perché gli autori non sono a caso, addirittura sono quasi impaginati, o sbaglio?
No, non sbagli, il mio è capitato per caso, sì. Nel senso che non vengono dentro a darmi dei curricula e io devo ovviamente dire di no, per una questione proprio a livello finanziaria commerciale, che comunque l'azienda, nonostante abbia 250 anni di attività e virgola, perché abbiamo trovato anche delle fonti che precedono l'apertura, perché adesso è segnato 1775, ma in realtà un secondo Bocca era attivo ad Asti già nel 1750 come editore.
Quindi
la storia è veramente lunga, ampia e bella. Per caso, nel senso che non ho studiato per essere in un ambiente come questo, ma come avviene, essendo stato un ambiente che abbiamo costruito insieme, perché ha iniziato mio padre scegliendo il target e abbiamo approfondito questa selezione di libri io e i miei fratelli, è un ambiente che ogni giorno ci cuciamo addosso. Quindi è una libreria altamente specializzata, molto settoriale, e tratta solo esclusivamente, anche per lo spazio esiguo che c'è, di pubblicazioni d'arte monografiche. Già pochissimi sono i libri che vanno, non so, da Giotto a Warhol, queste fantastiche mostre che non aggiungono niente, sì, e tolgono molto, che però vanno molto di moda. Noi invece siamo più settoriali, o parla di uno o non se ne parla.
Che questo di solito va a favore della profondità della profondità dell'argomentazione, perché quando appunto si va in orizzontale, prendendo da qui a là, di solito è proprio un po' una chiappa pulli, diciamo così, no? È un modo, lo si dice anche dal punto di vista museale ormai, che ci sono proprio i due partiti, quelli di purché entrino, che si vada al museo, che si vada alla mostra, che si vada nella situazione dell'edificio storico che viene rivalutato, si dice così, da mostre che hanno questa appeal sul grande pubblico, oppure come se all'opposto ci fosse la nicchia molto stretta. In realtà non è così. Per esempio nel libro monografico, secondo me, c'è uno spazio di attenzione molto mirata, che può valere anche per chi quell'autore non lo conosce, e lì fa veramente una full immersion, giusto?
Certo, io potrei partire da un detto molto antico che dice: diffida dell'uomo che ha un solo libro, che oggi potrebbe essere ribaltato, nel senso che oggi potrebbe essere concepito come l'ignorante. Invece all'epoca, chi aveva un solo libro, visto che era una merce rara e preziosa, aveva una cultura pazzesca su quell'argomento e quindi diffida. Adesso l'idea del prossimo sacchetto invece è sempre una frase sempre antica che dice: non è la quantità dei libri che uno possiede, ma la qualità a fare la cultura. E allora bisogna saper selezionare. Hai perfettamente ragione. Oggi già anche a livello monografico scrivono delle robe che c'è da far saccapponare la pelle. Immaginiamo quelle mostre che vanno da praticamente dall'origine della, dell'arte ai giorni nostri, cioè non potrebbero apportare nulla di quanto si potrebbe apprendere su una rivista di moda senza
togliere nulla. Anzi, e io aggiungerei anche un'altra cosa che accomuna un po' il libro d'arte o il libro che approfondisce monotematico, appunto, e le mostre, di nuovo quelle che hanno rinunciato anche alla didascalia, no? Allora, qua va detto, questi libri vanno letti, non è che si sfogliano e basta, perché dentro di solito uno trova autori che sanno scrivere, persone che hanno dedicato magari una vita a quell'argomento e non gli capita diffusamente di poterne parlare con quella profondità, perché il più delle volte ormai siamo abituati ai dibattiti televisivi, 3 minuti, di la cosa, basta, basta, mai stufato perché sennò parli troppo. Quindi è anche nel tempo e nell'attenzione di chi si avvicina a queste che io oggi chiamerei opere, perché in un mondo visivo un pochino superficiale, approcciare il libro d'arte che non deve essere messo negli scaffali, quelli della bellissima libreria dei legatori che ho incontrato in Corso Magenta, ma essere vissuto ha ancora un valore.
Certo, deve essere vissuto, infatti non deve essere oggetto fine a se stesso, o può anche essere oggetto fine a se stesso, però quando il libro poi contiene un argomento valido e affrontato in modo decente, allora la cosa diventa molto più interessante. Comunque tu hai perfettamente ragione, oggi i libri, ahimè, mancano anche le note, mancano i riferimenti. Sì. Allora chiunque si improvvisa, tra virgolette, a mettere giù una mostra e a fare un album fotografico della mostra. E
diventa il commentatore di quello che lui vede nell'opera, ma non è mica così.
Esatto. Poi, allora, qui si può fare anche una ripartizione, cioè si può anche separare le cose. Se mi parli di arte contemporanea, in qualche... non tantissimo, ma potrei anche essere d'accordo. Il problema è che qui, quando si parla di arte antica, tu non puoi parlare di un'opera fatta 3, 4, 500 anni fa come se avessi mangiato ieri sera con l'artista che l'ha fatta. Cioè, dici sì, vabbè, l'ha fatta, era in questo mood, era così. Cioè, esistono delle fonti, esistono degli archivi. Cosa ci starebbero a fare se no questi archivi a tutelare comunque il passato, il patrimonio culturale che è passato e non è odierno? Però il problema che oggi questa superficialità generalizzata a tutti i livelli ha portato un appiattimento anche di questo tipo di interesse, perché il problema non è tanto chi li fa, il problema è anche chi li compra, che non ha nessun tipo di richieste aggiuntive a ciò che acquista e quindi si accontenta del prodotto che compra.
Nella scelta, per esempio, alle tue spalle vedo Seduzione e Potere, Art & Power. Hai, come intercettato un argomento che oggi forse è sentito senza essere percepito in modo così strutturale come era in queste epoche passate, però ancora il potere rappresenta nel passato un'occasione anche di commissioni per gli artisti, di commissioni per delle cose che poi noi ci ritroviamo oggi, meno male che ci sono state. Oggi invece il potere sembra più approfittare della qualità di alcune opere, di alcuni artisti o di alcune ispirazioni che poi consentono delle opere d'arte e essere motore quasi casuale di opere, perché il potere siamo abituati ormai a vederlo come lo sponsor.
Certo, il discorso è questo qua. Allora, una volta le opere venivano commissionate da ricchi committenti, soprattutto molto colti, e comunque serviva l'immagine, perché l'immagine doveva praticamente influenzare il popolo. Oggi che comunque c'è una cultura molto ampia e non c'è più un'alfabetizzazione come c'era una volta, il problema è che siamo ritornati peggio che al passato, perché oggi un'immagine ovviamente è più veloce e immediata di un testo, che ahimè oggi, nonostante tutti sappiano leggere, in pochi leggono, e quindi oggi come ieri cioè vince l'immagine. E ovviamente chi detiene l'immagine, chi ha i soldi per creare l'immagine più giusta, più corretta. Quindi ancora oggi è una società molto influenzata dall'immagine. Si pensa a determinate campagne pubblicitarie, si pensi alle immagini giornalistiche, si pensi anche a quei brevi testi. Cioè oggi anche a me capita, guardo i giornali, non leggo quasi mai interamente l'articolo, basta il titolo per capire se una cosa funziona o una cosa non funziona. Funziona. A me, il più delle volte non funziona, perché basta leggere la stessa notizia su tre giornali diversi, si hanno tre pareri completamente. Sembra che siano successe tre cose completamente diverse, similari ma diverse.
Questo perché a volte è l'interpretazione che ha la meglio sul fatto, che sembra non interessare più a nessuno, esattamente come nell'opera e forse nel libro, ahimè. In questo caso chiudo la sua intervista e la sua disponibilità, che è stata ampia, nonostante appunto stia entrando qualcuno in questo bellissimo spazio. Giovani, senza generalizzare troppo, però io ho trovato in campo musicale dei grandi conoscitori di musicisti classici. Ci sono corrispettivi, cioè giovani molto preparati anche sulla cultura artistica, che appunto necessita di biografie, quindi si fa solo questa ricerca quando si fa l'università o quando si fa un percorso di studio, oppure c'è qualcuno che torna da lei a guardare questi libri per passione?
Allora, prevalentemente, intanto sono fortunato perché comunque un po' di giovani che vengono ci sono, perché ahimè, i miei clienti anziani, poveri Cristi,
Vabbè,
superano tutti
sì.
gli 80/90,
Certo,
non è
quindi
che
vabbè.
possono vivere e mangiare ancora libri oggi come oggi, nonostante abbia clienti anche ultra novantenni che comprano costantemente. Fortunatamente ci sono i giovani, però sicuramente è comunque una cosa di necessità, non ancora di passione. Invece c'è un nutrito gruppo di giovani collezionisti. Allora, quando c'è il desiderio di collezionare l'oggetto d'arte, allora i più affiancano la conoscenza dell'argomento. Però, come dicevo prima, l'arte contemporanea oggi veicola in ambienti contemporanei. Quindi la grossa informazione sull'arte contemporanea non avviene tanto nei libri, ma avviene tanto nelle riviste online, nelle riviste, nelle fiere. Cioè, oggi la cultura contemporanea te la puoi fare benissimo senza libro. Tant'è che se noi prendiamo ad esempio la parete del contemporaneo all'interno della mia libreria, in realtà siamo dei giovani vecchi, nel senso che il nostro contemporaneo è moderno e sono gli artisti blasonati italiani, perché oggi come oggi, ogni giorno le fiere propongono a decine e decine di nomi, che il problema non è che li propongano, il problema è vedere se poi basta un anno che qualcosa rimanga, perché i nomi che sono rimasti negli ultimi 10 anni si contano sulla punta di una mano, cioè
Anzi,
quindi.
addirittura devo dire che quasi ti valutano in base al livello di appetibilità che hai, no? Come prodotto. Io l'ho sperimentato perché io ho fatto una mostra su delle cose che ho fatto e appunto, siccome incuriosiva, l'argomento che ho scelto, quasi a prescindere dalla qualità artistica dell'opera, valutavano che poteva acchiappare, perché parlavo degli arcani maggiori, quindi tarocchi, quindi l'ha scambiato per un tema di divinazione e a lei. Non era
È tutto
quello.
fa è, tu
Però.
esatto, è tutto fagocitato e comunque alla base lo schema è l'immagine. Oggi la forza è nell'immagine. Basta pensare solo a cronaca recente, è tutto attraverso immagini. Stavano facendo mettendo in piedi una terza guerra mondiale senza muovere nulla ed erano solo questioni di botta e risposta, di immagini, di volte, di
Twitter,
vise,
poi, sì.
Twitter. Cioè, oggi funziona tutto per immagini, come nel passato. Però mentre nel passato comunque diciamo che la dirigenza era veramente dei livelli di cultura
Alti.
stratosferica, oggi che l'appiattimento è planetario, cioè ce ne fosse uno che fosse un po'
Siccome ci
illuminato,
hai portato a
uno.
guardare a terra, descrivi il tuo pavimento che trovo molto particolare.
Allora, questa è una libreria, ripeto, molto specializzata ed è veramente una nicchia all'interno della Galleria Vittorio Emanuele. Bisogna veramente perdersi in questo ambiente. Qualsiasi supporto di questa libreria, dal pavimento al soffitto, alla porta d'ingresso, agli scaffali, ai piani, alle pareti, è un'opera originale di un artista. Ci che non è un artista famoso o un artista influente, è un artista che fa arte, che crea arte, che parla col linguaggio della pittura, della scultura e di qualsiasi, e che soprattutto, la cosa fondamentale, frequenta questo ambiente. Quindi noi come famiglia abbiamo iniziato negli anni 90 con le opere di Sergio D'Angelo, libri con le ali sul soffitto, a documentare quello che è il passaggio all'interno di queste pareti. E questo passaggio viene stratificato a livello visivo e di opere all'interno della libreria.
Allora, io ti ringrazio molto, spero che chi ci sente abbia l'occasione e la voglia di non perdersi solo a guardare la bellissima galleria Vittorio Emanuele, non solo andare a sentire i nuovi eventi jazz nel Motta che ha rivitalizzato la sua immagine con la nostra musica molto ascoltata in Radio Rosbrera, ma che entri anche in questo spazio che merita davvero. E adesso provo a fotografare anche il pavimento perché io mi fermerei qui a guardare questo pavimento con calma per un altro po'.
E qui ci sono tante cose da guardare e quindi come fanno comunque gli stranieri che vengono, fotografano qua. Sono tante le cose da guardare. Si pensi che una volta ho provato a contarle, permanenti ci sono circa 250 opere di 250 artisti differenti, permanenti. Più ci sono quelle che vanno e vengono perché facciamo mostre, eventi, incontri, dibattiti. È una libreria che cerca di essere viva e niente,
Chissà,
veniteci
magari
a trovare.
ci piacerebbe portare anche qualche artista a suonare a questo
Perché
punto.
no? Ne abbiamo già
Perché
fatte
no?
tante, sì,
Magari quelli
volentieri.
di info@radiorosbrera che si candidano. Io un'idea ce l'avrei, qualche anche Bossa Nova. Bossa
Sì,
Nova.
fantastico. Tra l'altro lunedì prossimo, lunedì 5 febbraio, avremo una mostra anche di Emanuele Gregorini, che è un artista molto interessante, presentato da Vera Gossi, che ormai è circa 7 mesi che cura il programma artistico-culturale della libreria, perché lo facevo prima io per passione, ma non
Tanto,
ho veramente
cioè.
più tempo perché adesso devo gestire a livello amministrativo, e lei organizza un evento al mese.
Sito.
Libreriabocca.com.
Allora, ancora grazie, Radio Rosbrera, ciao.
Grazie. Yeah.